ce chieris chiara.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Celebriamo la memoria del martirio di San Giovanni, il precursore che annuncia l'avvento del Regno di Dio, la misericordia che diventa carne in mezzo a noi. Umilmente riconosciamoci peccatori.
Alleluia, 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 alleluia.
Alla fanciulla che danzava, la madre comandò: non chiedere altro se non la testa di Giovanni il Battista.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva ad Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia l'ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque ad Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Il Vangelo ci racconta questa situazione che assume atteggiamenti macabri nella richiesta della figlia Erodiade, che chiede questa testa, e atteggiamenti anche, diciamo così, di martirio estremo per la verità. Dunque la richiesta scellerata di Erode segue appunto quella, è stato, diciamo, si è lasciato prendere dal peccato, non ha saputo dire di no, l'abisso chiama l'abisso nel male. Il male ha fine solo con l'amore, ma l'abisso chiama l'abisso vuol dire proprio questo, no? Che il male chiama il male. Anche piccoli passettini che non facciamo verso il bene possono significare passettini verso il male, piano piano. Ma quello che mi colpisce più di tutto in questo Vangelo, che conosciamo bene, non va commentato tanto, quello che mi colpisce è la presenza di Dio, diciamo così, la volontà di Dio che in Giovanni Battista si esprime in un modo e nel mondo del male si esprime in un altro. Cioè la volontà di Dio non c'entra niente con il male, però per certi aspetti lo permette. Non è che va in pensione la volontà di Dio mentre il male esercita i suoi piani banali e drammatici. Banali, perché è bastato un sentimento di una donna, bastato un sentimento cattivo. Il male spesso è banale proprio, non è che ci sono grandi ragionamenti dietro, è banale. E questo che mi interessa, dove va la volontà di Dio, del Padre provvidente, mentre il male esercita le sue macabre decisioni banali? Ci sono dittatori nel mondo adesso che martirizzano migliaia di bambini in questo momento. Dov'è la volontà di Dio? È stata una corrente nella Chiesa, oggi non più dominante, che appoggiandosi sull'onnipotenza, sulla forza, sulla maestà di Dio, predicava così: se fate il bene, Dio vi difenderà sempre. Non è vero. I campi di concentramento sono una prova eclatante. Non è vero che se tu fai il bene, il male non ti raggiunge. E quindi alcuni, anche i cristiani, sono andati in crisi. Ma come mai Dio non interviene contro una cosa così evidente? No? È evidente che Erodiade stava facendo una cosa incredibilmente sporca. Purtroppo Erode, che temeva Giovanni Battista, non ha avuto il coraggio di essere conseguente a quella presenza di Dio che aveva dentro di sé, che gli diceva: sta attento, quest'uomo viene da Dio, non contrastare quest'uomo. Ma allora, ecco, perché Dio ha lasciato fare queste cose qui? Nella vita di Giovanni Battista, no? Che poi, se ci fate caso, se mettete le due vite insieme, quelle di Giovanni Battista e quelle di Gesù, sono simili. Gesù si lascia annunciare nella nascita e nella morte da Giovanni Battista. Fin dal grembo materno, no? Si sono chiamati questi due. Giovanni Battista ha annunciato nel grembo di sua madre che si trovava di fronte al Signore. E nella morte il suo martirio è uguale a quello di Gesù. Non solo, ma Giovanni Battista, che è il più vicino a Gesù. Questo mi preoccupa, perché Mi preoccupa perché noi predichiamo di essere una cosa sola con Gesù. Ma se Gesù fa queste cose ai suoi amici? Giovanni Battista vive quello che ha vissuto Gesù, lo annuncia nella sua vita, muore come lui, conosce la solitudine, il dileggio, lo scherno, l'umiliazione del carcere. Allora, si può ancora predicare che quelli che stanno con Gesù, se fanno il bene, non subiscono il male? No, in realtà non è mai stato così. Il male si può subire, però quel male lì che subisci non nuoce all'anima. Però bisogna accettare che Dio in questo mondo lascia degli spazi di libertà notevoli. Una volta che crea una creatura, questo pugno di cellule umane, dove soffia il suo spirito e la libertà, gli lascia un tempo in cui il male può essere irrazionale. È così. Irrazionale. Lascia uno spazio irrazionale di libertà. Lascia la libertà. E il male può fare quello che vuole. In un certo punto. Capite? Allora anche noi, oggi, se volete seguire il Signore, guardando Giovanni Battista, dovete dire, non dovete pensare che il Signore vi toglierà il male, ma che il Signore vi darà una forza, una presenza di spirito, di amore per la verità così forte, così presente, che ecco la vera violenza. Gesù parla di una violenza che non è la violenza di quelli che martirizzano con la spada, ma è la violenza di quelli che per una decisione interiore di essere fedeli al Salvatore sono talmente decisi di seguire Gesù che fanno violenza a quegli istinti di preservazione della vita fisica, fanno violenza insomma a quell'amore che ti porterebbe a non esporti così tanto. Ma se non ti esponi certe volte nella vita a vantaggio della verità, succede che tu involontariamente, ma non tanto involontariamente, ti potresti trovare a servire un vassoio con la testa di Giovanni Battista. E nella nostra società succede così, che io non so perché certe volte mi accorgo che servo all'ignominia un vassoio con la testa di Giovanni Battista, perché gli ingranaggi di questo mondo ti prendono. Se tu non fai violenza a te stesso, tu ti trovi a fare lo stesso gesto di Erodiade e le tue mani sono insanguinate. Allora oggi penso che questo Vangelo, capiamo perché è tanto importante Giovanni Battista, perché è il prototipo del vero discepolo. E quindi lui inizia un'era nuova e inizia anche, diciamo così, l'era dei veri testimoni che appunto fanno violenza per il regno dei cieli, no? Fanno violenza nel senso che non con la spada ma con l'amore, con la decisione, con la testimonianza. Inizia veramente l'era del combattimento per il regno dei cieli. E penso che quello in cui ci troviamo oggi è questo qui, no? Perché appunto tutti quanti potrebbero dirci, a partire dai nostri, tutti potrebbero dirci, e hanno ragione, ma tu che segui il Signore, guarda che vita fai. Da quando seguite il Signore voi, come diceva Nietzsche, la violenza, l'odio è aumentato. È vero. Possiamo dire che non è vero? È vero. E allora possiamo ancora dire che chi segue il Signore ha la verità in tasca e vince sempre? No, vinci se muori. Vinci se ami. Vinci? Ha vinto Giovanni Battista? Sì. Ma lo diciamo nella fede. E allora quando si vedrà il bene? Il bene si vede quando il Signore risorge. E quando risorgono i cristiani, quando risorge la Chiesa? Sempre quando celebra il suo Signore, nell'Eucaristia. Ma l'Eucaristia ci siamo solo noi, infatti. E allora io devo continuare a vivere una fede dove siamo sempre tra di noi? Tu sei come una brocca sigillata. Dentro c'è l'amore di Dio, c'è il profumo. Quando la violenza spaccherà questa brocca, la violenza dell'odio, del peccato, spaccherà questa brocca, si troverà ad essere, si libererà questo profumo, questo amore di Dio. E noi per fede sappiamo che Dio vince così. Non vince con la violenza, non vince con le armi, vince con l'amore. Preghiamo. O Dio che ci hai nutrito la tua mensa nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di accoglierne con gioia il frutto di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Gesù Cristo. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules figli di Eve, a te sospiramus, gementes e flentes, ina lacrima nubale. Eia ergo, advocata nostra, filos misericordes oculos a nos converte. Eie Jesu, benedictu fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium.